Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Signore, ci dia di celebrare nella sua pace i santi misteri.
Dal libro di Giobbe al capitolo 4. Elifaz di Teman prese a dire: se uno tenta di parlare ti sarà gravoso, ma chi può trattenere le parole? Ecco, sei stato maestro di molti e a mani stanche hai ridato vigore. Le tue parole hanno sorretto chi vacilla e le ginocchia chi si piegavano hai rafforzato. Ma ora che questo accade a te, ti è gravoso. Capita a te e ne sei sconvolto. La tua pietà non era forse la tua fiducia e la tua condotta integra la tua speranza? Ricordalo. Quale innocente è mai perito? O quando mai uomini retti furono distrutti? Per quanto io ho visto, chi ara iniquità e semina affanni li raccoglie. A un soffio di Dio periscono e dallo sfogo della sua ira sono annientati. Ruggisce il leone e urla la belva e i denti dei leoncelli si frantumano. Il leone perisce per mancanza di preda e i figli della leonessa si disperdono. A me fu recata furtiva una parola e il mio orecchio ne percepì il lieve sussurro. Negli incubi delle visioni notturne, quando il torpore grava sugli uomini, terrore mi prese e spavento che tutte le ossa mi fece tremare. Un vento mi passò sulla faccia, sulla pelle mi si drizzarono i peli. Stava là uno, ma non ne riconobbi l'aspetto. Una figura era davanti ai miei occhi, poi udii una voce sommessa. Può l'uomo essere più retto di Dio o il mortale più puro del suo creatore? Ecco, dei suoi servi egli non si fida e nei suoi angeli trova difetti, quanto più in coloro che abitano case di fango, che nella polvere hanno il loro fondamento, come tarlo sono schiacciati, sono annientati fra il mattino e la sera senza che nessuno ci badi, periscono per sempre. Non viene forse strappata la corda dalla loro tenda, sicché essi muoiono, ma senza sapienza? Parola di Dio.
Elifaz il Temanita è il più anziano e perciò per primo risponde e l'autore gli mette in bocca anche un discorso più lungo degli altri, sono i capitoli 5 e 6, poi seguirà un'altrettanto lunga risposta di Giobbe, i capitoli 6 e 7. Dunque correggerei la traduzione, che di per sé potrebbe essere difesa sul piano puramente lessicale, ma sul piano della resa, del significato, direi che va corretta. Il versetto 17 dice: può l'uomo essere più retto di Dio? O il mortale più puro del suo creatore? Non è tradotto bene, cioè non rende, diciamo, il concetto, come si vede dall'argomentazione poi successiva del versetto 18. Il significato deve essere: può l'uomo essere pensato retto agli occhi di Dio? Cioè dal punto di vista di Dio, dal punto di vista degli uomini ci sono i giusti e gli empi. Ma dal punto di vista di Dio c'è qualcuno che è veramente giusto? Mi pare che questo anche i commentatori lo notano. Ecco, detto questo, vi lascio subito la parola su questa prima parte del discorso di Elifaz. Naturalmente altri argomenti lui aggiunge, altri punti poi nel capitolo successivo.
Ma dico una cosa un po' generale. Mi sono chiesta se Elifaz vuole consolare o ammaestrare o avvertire Giobbe. Io penso che comunque si debba rendere giustizia a questi interventi degli amici, e forse non minimizzare, no, a priori gli argomenti portati. Ecco, anche, mi sembra che anche questa voce della tradizione, accanto appunto a quella rivoluzionaria di Giobbe, sia indispensabile per capire e chiarire il problema che ci sta davanti, no? Mi sembrava così, che comunque dobbiamo tenerne conto, anche se ci aiuta comunque. E quindi mi sembra così, dico sempre in generale, che a rigore di logica l'intervento di Elifaz ha la sua legittimità, perché si basa appunto su una tradizione di Israele molto, molto affermata. Mi sembrava così che forse l'errore sta nel momento del confronto con l'esperienza di Giobbe. Ecco, questo mi sembrava che è esperienza unica. Ecco, certo non è falso ripetere spesso che si tratta di un problema, un problema del dolore, però mi sembrava anche che è vero solo in senso ristretto, perché come problema, cioè bisogna tenerne conto, il problema del dolore di questo uomo e di questa sofferenza. Mi sembrava che ieri Giovanni accennasse anche a questa, quando si diceva la sofferenza di tutti gli uomini. Mi sembrava che qui invece ci sia proprio questo uomo e questa sofferenza da tenerne conto. E così mi sembrava che comunque dobbiamo tenerne conto anche di tutto questo apporto della tradizione. E tu hai sottolineato il versetto 17, invece i versetti, sarebbe anche un po' da verificare, i versetti 12, cioè questa visione che la vecchia CEI parla di fantasmi, invece la nuova CEI, non so se appunto è la stessa parola nella ebraica, di questi incubi notturni, che il Signore può parlare, cioè forse è un riferimento anche alla psicologia di questo uomo che appunto sogna, ha questi incubi, questa paura, e quindi non è una rivelazione profetica, non lo so, non è l'esperienza di un profeta che lui fa, no? Ma è appunto in questo dolore, in questi incubi notturni che ha questa rivelazione.
Appunto, legittimità e anche forza, mi dà l'idea di questo intervento di Elifaz, cioè c'è anche una certa consistenza in questo senso, che mi pare che la prima parte dell'intervento di Elifaz, di consolazione, di ravvedimento, è in qualche modo, insomma, è molto articolato l'intervento. Da un lato appunto segnala Giobbe che non è più nella posizione di prima, è lui il consolato, non è colui che consola. Poi soprattutto mette in campo la teoria della ricompensa, la mette in campo subito, ricordalo quale innocente mai perito e quando mai uomini retti furono distrutti. E poi la parte negativa, per quanto io ho visto, chi ara iniquità e semina affanni li raccoglie. Quindi ripropone immediatamente la teoria tradizionale, che non è solo dei sapienti, è proprio condivisa. Però lì in più la cosa almeno che a me colpisce è la seconda parte del testo. Evidentemente Elifaz si rende conto che semplicemente riportare l'antica dottrina non è sufficiente per agguantare, ecco, per fronteggiare, insomma, la disperazione, di dare l'iscandescenza di Giobbe. Prende l'impressione che lui si rende conto che non basta. E allora introduce la seconda parte con un aspetto originale, cioè lui mette in campo quello che io capirei è proprio una rivelazione notturna che lui ha avuto. Io avevo pensato così, ecco. E proprio perché si rende conto che l'esposizione sulla base dell'esperienza ordinaria di questa dottrina tradizionale della ricompensa non basta. E allora appunto cosa fa? Segnala che lui ha avuto una rivelazione notturna che l'ha proprio preso, lo ha terrorizzato, lo ha scioccato. E mi pare che qui un po' batta l'accento il suo testo. Questa rivelazione ha due oggetti, c'è un'immagine, c'è una parola. L'immagine, si capisce, è l'immagine di Giobbe, che lui non riconosce, come al capitolo 2 viene detto, e che l'ha terrorizzato. E se capisco bene, questo significa che la percezione, la conoscenza del dramma di Giobbe, non ce l'ha quando incontra Giobbe, ma l'ha avuta prima, tramite questa rivelazione. Questa rivelazione l'ha messo davvero vicino, molto ha fatto toccare quella situazione di Giobbe, il suo dramma. Quindi è proprio una forma di conoscenza, la conoscenza di Giobbe non avviene tramite le esperienze, riscontro per Elifaz, ma vorrebbe quasi dire che avviene soprattutto per una rivelazione, per un sogno precedente che lui ha avuto. A questo punto lui riporta di nuovo questa parola sommessa, questa parola bassa, ecco, che però non ha bisogno di essere urlata per essere percepita, che di nuovo la teoria, diciamo così, della ricompensa, la ripete di nuovo, la giustizia di Dio, insomma. Però, ecco, è messa in un quadro nuovo, è messa, cioè, dentro un quadro che prevede anche, ecco, la segnalazione di un'esperienza che personalmente lui ha avuto. Dentro questa esperienza, questa rivelazione, sembra che forse la parola della retribuzione possa dire, a suo avviso, a Giobbe, ancora qualcosa, rimane valida.
Con questo brano odierno, questo pericolo, si apre la serie dei dialoghi tra Giobbe e gli amici. Ciascuno dei personaggi interviene per tre volte e ogni volta Giobbe dà a ciascuno la sua risposta. Fin dal primo ciclo dei discorsi viene preso in esame il tema della sofferenza del giusto e ciascuno dei personaggi affronta l'argomento secondo le linee del pensiero personale che si adeguano però a quello della tradizione ebraica che attribuisce le disgrazie di Giobbe al suo peccato. Ma Giobbe, da parte sua, dopo il discorso di Elifas sulla fiducia dell'amico, sulla teoria della retribuzione, e sul fatto che nessuno è giusto davanti a Dio, oppone, diciamo, ai discorsi, alla teologia di Elifas, la purezza della sua coscienza. Elifas, che proviene da Teman, una regione appartenente al territorio di Edom, a sud della Palestina, era una regione famosa nell'Antico Testamento per la sua sapienza e inoltre è citata anche dal profeta Geremia al capitolo 49. Elifas espone la teologia ortodossa di Israele riguardo al dolore e dice: non c'è sofferenza senza la colpa, ma nessun mortale, dice, è giusto davanti a Dio.
Anche io, come forse diceva Maurizio, ho visto distinte le due cose. La prima, cioè le due, diciamo, due punti del discorso di Elifas. All'inizio, e la prima parte, quale innocente, il versetto 7, quale innocente mai perito, e quando mai furono distrutti uomini retti, e il sentire popolare. Poi dopo invece il secondo discorso è basato su una rivelazione. Io avevo scritto nella precedente lettura che questa è un'intuizione più che una rivelazione. Invece tutte le caratteristiche sono quelle di una rivelazione, è innegabile. E mi sembra, oltretutto ho visto anche i commenti ebraici, mi sembra che siano, lo prendono proprio come modello di come avviene una rivelazione. E la seconda parte non è tanto, che è un po' diversa dalla prima, non è tanto che l'empio sicuramente è punito e il giusto sicuramente è premiato. Qua si parla, può il mortale essere giusto davanti a Dio o innocente l'uomo davanti al suo creatore? E il problema è proprio che questa è una rivelazione, che è innegabile, perché lo dice la Bibbia dalla prima pagina all'ultima, che l'uomo, anche il Nuovo Testamento, l'uomo non può essere giusto davanti a Dio. Poi c'è le caratteristiche della rivelazione, sono quelle, addirittura uno spirito mi passò sulla faccia, interpretato anche da autorevolissimi rabbini, anche Rashi, come è lo spirito della rivelazione, lo Spirito Santo, e gli angeli messi a confronto con gli uomini, anche per la loro natura che viene dal fuoco, mentre gli uomini vengono dalla terra, quindi dal fango. Dei suoi servi non si fida, i suoi angeli imputa difetti, quanto più chi abita case di fango e che nella polvere hanno il loro fondamento. Non aggiungo niente, dico solo che proprio mi sembra questo il punto, che è una rivelazione innegabile questa qua.
Infatti, proprio alla luce anche di questa ulteriore spiegazione molto chiara che è appena stata data e anche alla luce degli interventi precedenti, a me, almeno per la mia lexio, quello che prende di questo inizio del discorso non è quello che dice, perché dice delle cose giuste, ma perché le dice a Giobbe in quel momento. Se continuava a stare zitto, come aveva fatto per 7 giorni, adempiva forse al suo dovere. Perché, ma mi pare che sia già stato detto nel primo intervento, comunque mi scuso, lo ridico un attimo. Il problema è il versetto, secondo me naturalmente, è quello del mio esame di coscienza, è il versetto 3, è il versetto 4. Cioè, non insegna delle cose, non ammaestra, ma a quell'uomo lì, in quelle condizioni, dà un giudizio, lui. Non sta solo dicendo la legge, non sta solo spiegando ciò che dice il Signore, il senso della legge, ma sta dando un giudizio all'uomo, al suo amico che è in quelle condizioni. Ecco, questo è quello che mi colpisce molto di questo testo.
Provo a dire, mi sembra una progressione nel discorso di Elifas. È partito apparentemente con molta empatia, ti sarà gravoso se parliamo, e porta delle parole che, diciamo, di encomio della condotta, di quella che è stata il vissuto, la condotta di Giobbe, fa elogio, insomma, della sua rettitudine, e ha dato vigore ad altri, come a dire che tutto quello che lui ha ricevuto, Giobbe, ricordiamo, Satana, quando parla con Dio, dice: tu hai benedetto le sue mani, come a dire adesso, ci ho fatto associazione con questo, e a mani stanche hai dato vigore, cioè tu a tua volta, quello che tu hai ricevuto, la benedizione di Dio, l'hai potuta elargire. Dopo questo, porta gli argomenti su dove lui vuole arrivare, passando dalla prima alla tradizione, ricordalo, quindi quello che noi abbiamo, quello che noi sappiamo, quale innocente mai perito, eccetera. Poi però passa a qualcosa di più forte, cioè il suo sapere. Dunque lui sta facendo il ragionamento sulla base, uno, del suo sapere, quello che lui ha visto, la sua esperienza soprattutto, e poi questa che sembra una visione profetica, adesso non voglio troppo addentrarmi, comunque questa è una visione che lui fra l'altro descrive anche con particolari molto impressionanti per chi magari la sente, quindi per, come dire, andare a insinuare ancora più fortemente in Giobbe quest'idea che è, cioè il versetto 17, come poi è stato ci è stato spiegato, che l'uomo retto, io lo leggo qui, può l'uomo essere più retto di Dio, ma non è questo, non è così, però può Dio considerare un uomo, se lui non considera gli angeli, i suoi servi, perfetti o puri o senza difetto, può Dio considerare un uomo retto? Quindi sta insinuando attraverso questo sapere, questa esperienza, questo sapere suo e la visione, un'idea molto forte. Dio non ha fiducia nell'uomo e non c'è un uomo perché non c'è un uomo perfetto, retto. Quindi questo per Elifas può portare alla giustificazione, quindi ci sarà sempre una ragione, un rapporto di causa ad effetto sulla retribuzione.
Ci vuole più tempo per questi discorsi.
Sì, comunque è un pensiero, perché diverse cose sono già state dette, non le riprendo. Invece a me sembra sempre più che qui si basa sulla esperienza e sulla rivelazione. Però, come si è sempre detto, è vero che si è sempre detto per Giobbe, Giobbe non sa quello che è avvenuto in cielo fra Dio e il tentatore, l'accusatore, i primi due capitoli, ma nemmeno i tre amici di Giobbe lo sanno, e qui lo dimostrano. E con la conoscenza, l'esperienza e con questa rivelazione, non sembra che l'autore dica non comprendono tutto, nemmeno loro.
Ecco, sei stato maestro di molti. A mani stanche hai ridato vigore, versetto 3, le tue parole hanno sorretto chi vacillava. Non sono le cose che diciamo anche noi, le cose che dice la Bibbia dappertutto. Io non credo che bisogna semplicemente dire la sapienza tradizionale, perché Giobbe sarebbe un rivoluzionario. Qui non c'è nessun rivoluzionario, neanche Giobbe è un rivoluzionario, e si vedrà, Giobbe non è un rivoluzionario. Sono tutti d'accordo sul principio che il giusto alla fine, anche se ha delle sofferenze, ma poi alla fine vedrai che, ecco, sono gli empi che vanno a finire male, il giusto va a finire bene. Questo sono tutti d'accordo, compreso Giobbe, solo che non funziona più nel caso di Giobbe. Mi pare che questo sia il punto. Il punto non è la sofferenza, cioè il libro non sarà, io penso, una risposta alla sofferenza, perché soffre o perché gli uomini soffrono. Lì non c'è una risposta nel libro, io penso. Il problema del libro è impostato subito, è il problema di come della giustizia di Dio. E Giobbe terrà fermo che lui è giusto. E perciò, se lui è giusto, dal momento che... allora vuol dire che è in questione la giustizia di Dio, cosa che non si può mettere in questione per gli altri. Quindi mi pare che il punto sia, io lo sento così, ecco, come una grande discussione teologica, più che ci sono anche degli aspetti psicologici naturalmente, però credo che il centro sia questo, e qui c'è, per concludere, il Elifas introduce un nuovo principio che non è detto che fosse condiviso da tutti. È un principio che è presentato come una novità. Io ho avuto una rivelazione, un'esperienza del divino, non si dice che era un angelo che gli ha rivelato, non si capisce. È una questione misteriosa, un'esperienza con tratti che sono anch'essi rintracciabili in varie esperienze nella Bibbia, da Abramo a Mosè, eccetera, varie esperienze che, ecco, quindi per esempio il Genesi 15 ha dei tratti simili, ecco, con Abramo. Ma a parte questo, il nuovo principio è che non c'è nessun giusto agli occhi di Dio. E questo, secondo Elifà, giustificherebbe, garantirebbe il funzionamento del principio della retribuzione, cioè che Dio favorisce il giusto, ecco, il giusto va, chi fa il bene è premiato, chi fa il male invece è punito. Siccome Giobbe soffre, la sofferenza di Giobbe, che tutto viene da Dio, deve essere una punizione, va giustificata. È un argomento nuovo questo, mi sembra. Anche la sofferenza dei giusti, qui si presuppone che Giobbe potrà essere giusto, una qualche colpa ce l'avrà forse, ma anche la sofferenza dei giusti si può spiegare, è giustificata, perché alla fine nessuno è giusto davanti a Dio. Ecco, questo è un problema molto grosso che lui introduce, e poi penso che aggiungerà altre questioni. Penso che Giobbe non sia, ripeto, finisco, sia rivoluzionario, non credo che si possa leggere così. Giobbe semplicemente, anzi, Giobbe condivide tutta questa problematica. Giobbe semplicemente terrà fermo che lui è giusto. Non ha coscienza di peccato e quindi inevitabilmente è portato a mettere in dubbio la giustizia di Dio. È un problema più grande di Giobbe e degli amici di Giobbe, è anche più grande di noi. Preghiamo rivolgendosi a Dio Padre, nostro Padre. Abbiamo anche oggi il ricordo della mamma di Andrea e poi ancora dell'abate Ruggiano e anche il padre di Lanfranco. Li ricordiamo in questa messa. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per tutto il mondo, per tutti gli uomini, per tutta la comunità umana, perché la misericordia di Dio anche in questo giorno sostenga tutti insieme, ciascun uomo, ciascuna creatura. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutta la Chiesa, sempre, per la sua fedeltà alla rivelazione, al dato della rivelazione, e per la sua trasmissione della fede di generazione in generazione, perché sia sostenuta dalla sapienza di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti quelli che all'interno della Chiesa hanno funzioni di governo, di responsabilità, di formazione, siano davvero sempre illuminati dalla sapienza, dalla parola del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per sempre, per tutti i sofferenti, per quelli che non comprendono il senso della loro sofferenza, forse tutti, e preghiamo che abbia fine la loro sofferenza, il loro dolore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutta la nostra comunità, sempre, per tutte le sue esigenze, in questo momento preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Una preghiera anche per il nostro paese, per tutta l'Europa, in questo momento, per tutti quelli che devono prendere decisioni, per le istituzioni, perché ritrovino il senso per cui sono state fondate, per il bene comune di tutta la nazione, in particolare delle classi più povere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Raccogliamo anche le altre intenzioni di tutti noi qui, di quelli che ci seguono a distanza. Preghiamo per tutta l'umanità, per i morenti, i morti di queste ore. Preghiamo. nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.